tantissimo, vedi tanti dettagli. Con i coach di adesso, che erano i giocatori quasi tutti della mia generazione, ci facciamo sempre tante risate a vedere la differenza di com'era. Ad esempio, il numero di persone che stanno dietro a un giocatore, una giocatrice. Ormai siamo arrivati in media un top 100 almeno a 3 persone. Coach,
Preparatore
preparatore
atletico.
fisico, fisioterapista, che quando gli va bene il preparatore atletico funge anche da fisioterapista. Un membro della famiglia, che sia fidanzato, fidanzata, fratello, sorella, padre, madre, in alcuni casi tutti questi insieme. Quindi c'è un traffico di player guest, c'è la caccia al pass di guest. Sono anche organizzati per questo, perché i giocatori comunque fanno presente che viaggiano tutto l'anno e hanno diritto a un minimo di vita sociale
E poi
familiare.
c'è il mental coach.
Cioè, ho visto dei mental coach, assolutamente.
E c'erano ai tuoi tempi?
No, nei tempi quando c'era un coach era un'occasione molto speciale. Nell'arco dell'anno poteva venire 4-5 volte. Poi c'era in Coppa Davis, la Coppa Davis era anche per quello, la Coppa Davis era considerata 100 volte più importante di quello che è considerata oggi, perché c'era il coach gratis, che era il capitano della squadra, quindi ovviamente tutto gira intorno ai soldi, perché non ci potevamo permettere niente. Poi i mezzi di comunicazione, il mondo era molto più grande. Ricordo, per arrivare a questa trasferta australiana, quando ero giocatore, feci qualcosa come 7 scali. C'era Roma, Atene, Atene, Abu Dhabi, Abu Dhabi, Nuova Delhi, Nuova Delhi. Se arrivavamo a 3-4 giorni di viaggio. E poi c'era il biglietto cartaceo, quindi dovevi sempre portarti dietro gli stickers, che era pure vietato, ma noi lo facevamo lo stesso. Quando c'era da cambiare un volo, non sapendo se uno vince o perde, era un dramma. Se perdevi, c'avevi ancora l'albergo da pagare, non potevi partire, quindi dovevi pagare l'albergo. Allora bastava falsificare lo sticker, che solo l'agenzia di viaggio poteva fare. Ma noi eravamo assolutamente in grado di fare gli agenti di viaggio a quel punto, perché era talmente importante per salvare dei soldi, che imparavamo a fare quello che normalmente serve un professionista del settore per fare. Questa è la differenza. Adesso con internet i ragazzi con smartphone fanno veramente in pochi secondi quello che per noi era un'impresa.
Ed è un bene o un male il fatto che adesso i tennisti siano molto più curati e coccolati?
Ma è difficile giudicare. So che per la crescita noi eravamo molto più maturi, questo è sicuro. Infatti si vede dall'età media dei top 100. L'età media dei top 100 adesso è 29 anni, da noi all'epoca nostra era 23. Io a 27 anni mi dicevano che ero vecchio, e il massimo lo davi a 20, 21, 22, se eri già 24 era tanto. Ma combaciava con quello che era la necessità di crescere presto, perché dovevi viaggiare da solo, arrangiarti anche a trovare semplicemente i posti dove giocare. Quando giravi spesso col taxi, transportation era qualcosa di molto riservato ad alcuni. E telefonare, no? Per telefonare ogni volta dovevi imparare, solo per imparare i prefissi. Uno aveva un librettino con tutti i prefissi, e dovevi fare il carico di monete da mettere nel telefono pubblico, dovevi caricare il telefono per fare le interurbane. C'era il problema della lingua, pochissimi parlavano le lingue, c'erano molti meno mezzi per imparare le lingue, e quindi spesso si faceva il programma di torneo in base a cosa facevano gli altri del tuo paese. Perché, per esempio, sono stato in Brasile a 18 anni, 6 settimane, da solo, tra virgolette, da solo, perché c'erano 6-7 italiani, giocatori italiani più grandi di me, che comunque fai gruppo, anche se poi magari uno giocava contro l'altro. Lo spirito sportivo ci portava ad ammazzarci sportivamente uno con l'altro quando si giocava contro, ma poi tutto il resto della giornata si passava insieme, si cenava sempre insieme. Ad esempio, sono state tavolate di italiani, tavolate dei francesi, ci si aiutava, c'era una solidarietà, nonostante fossimo lì per vincere, e uno era di ostacolo all'altro per vincere. Quindi la tendenza è sempre quella che quando ero giovane io era meglio. Quindi non dirò questo. Penso che i ragazzi di oggi diranno fra 30 anni che quando erano giovani loro, cioè adesso, lo vedranno meglio di quanto sarà fra 30 anni. Quindi non c'è un giudizio tranciante definitivo. Come la vivo io, penso comunque che sapersela cavare da soli, essere buttati nell'acqua e o affoghi o nuoti. Se impari a nuotare, poi sei più forte nella vita, sei più indipendente, hai più strumenti, puoi essere più da esempio per gli altri quando diventi coach. È un mestiere che si impara, no? Mi ricorda un po' il Rinascimento, quando c'era la bottega del maestro che aveva gli allievi, insegnava le tecniche per dipingere, per scolpire, e da lì poi spesso, come c'è anche il detto, no? L'allievo supera il maestro. E questo è successo a me, ecco, un po' questo tramandare nel tempo il mestiere di coach. Poi c'è anche una terminologia tutta da studiare, no? Si dice allenatore, cioè colui che allena, ma secondo me io non ho come obiettivo allenare i ragazzi. Per me è più educare i giocatori allo sport, di professionistico. Quindi mi sento più un educatore che un allenatore. coach, la parola inglese che viene da cocchiere, no? Quello che guidava i cavalli, quindi i cavalli di certo non sapevano dove andare e lui doveva la direzione ai cavalli e gestirli. E quindi mi piace questa parola inglese, il coach. Ma la parola che mi piace di più per il nostro mestiere è quella che si usa nel calcio inglese, il manager. Perché il manager, come lo pensiamo noi, è qualcuno che si occupa dei soldi, no? È più un agente. Invece nella Premier League, non so chi è, Mourinho, questi che allenano le grandi
Mourinho
squadre.
Era ormai
dimmene uno adesso, non so, quello dell'Arsenal,
Arsène Wenger.
Wenger, perché mi piace, è una vita che sta lì. Ecco, Wenger è il manager dell'Arsenal, non è l'allenatore del manager. Quindi penso a quello come esempio terminologico per descrivere il mio lavoro.
Senti, prima parlavi del fatto che comunque portarsi dietro tutta questa corte dei miracoli, dai genitori alle fidanzate, al preparatore atletico, al coach e magari anche l'osteopata, costi. Quanti sono i players e quali sono alla fine hanno i giocatori che sicuramente concludono l'anno avendo guadagnato abbastanza? Quanti invece vanno in perdita? Perché questo è uno dei temi che hanno portato negli ultimi 5-6 anni i grandi tornei a aumentare esponenzialmente il montepremi.
Ma in questo ti posso rispondere con molta cognizione di causa, perché io sono nel Players Council dell'ATP. Nel 2012 è stata fatta una trattativa importantissima, in cui ad esempio l'Australian Open con Craig Tiley ha avuto una svolta, per cui l'indotto dei grandi slam è stato sempre incredibilmente alto, e la parte che alla fine andava ai giocatori era ridicola rispetto all'ovvio peso del successo di questi tornei hanno come vendita dei diritti televisivi, come vendita dei biglietti, eccetera. E quindi i tornei, credo con buona intelligenza, anche se con molto ritardo, hanno capito che non è una proprietà di quella nazione lì. Cioè, Australia, Francia, Regno Unito e Stati Uniti hanno gli slam, questi tornei enormi. È una proprietà del tennis mondiale, perché i giocatori vengono da tutto il mondo. E quindi è giusto che chi organizza e chi spende per la struttura, i campi centrali, che poi vengono sempre rinnovati, sempre più belli, sempre più grandi, sempre più importanti, sempre più comodi, abbia ovviamente il riconoscimento economico. Ma i giocatori sono i protagonisti, quindi per rispondere alla tua domanda, fino a 5 anni fa non più di 40-50 erano i giocatori in grado di autofinanziarsi e investire sul loro gioco, sulla loro salute. Ecco, c'ha molto senso investire sulla salute, cioè se il fisioterapista c'ha molto più senso che portarsi dietro la fidanzata. Lì poi sta la scelta professionale di ognuno. Però magari c'è qualcuno che con la fidanzata o la moglie si sente più a casa e gioca meglio, quindi non si può giudicare anche qui in maniera definitiva, bisogna sempre vedere caso per caso. Adesso sono 150, perché se consideri anche i doppisti, i primi 100 sicuramente, con i prize money che ci sono solo nei 4 slam, più i doppisti, e parlo solo dei maschi, se mettiamo anche le donne, si raddoppiano, perché per legge, una volta che si sia stabilito l'incremento del prize money per il torneo maschile, ogni dollaro che dai al giocatore maschio devi darne un dollaro, secondo me giustamente, anche alle donne.
Senti, vi faccio due domande però a questo punto. Uno, questo aumento esponenziale del montepremi e dell'importanza degli slam non rischia o non ha già rischiato di mettere troppo ombra sugli altri tornei che sono sempre meno importanti per i giocatori e molto spesso vengono considerati una preparazione verso lo slam, che quello economicamente non solo fa l'annata e la carriera del giocatore, e dall'altra parte questo sviluppo è esponenziale, è destinato a durare all'infinito, o secondo te dopo la fine della generazione dei Federer, dei Nadal e dei Djokovic, quella che ha portato al boom televisivo dello sport negli ultimi 10 anni, secondo te potrebbe esserci una contrazione?
Ma ci sono tante domande in una qui. Ad esempio, sì, quello che dici dei tornei minori vale per la settimana immediatamente precedente agli slam, ma altri tornei che non sono slam, tipo Indian Wells, ormai sono cresciuti tantissimo anch'essi. Un torneo come Indian Wells è totalmente paragonabile, in alcuni casi, in alcuni aspetti, anche superato come importanza, come peso, come ritorno economico, i tornei dello slam.
Anche se lì, ma diciamo che a base c'è il proprietario di Oracle, Ellis, che insomma ha lui dei fondi sufficienti per promuovere il proprio torneo come il proprio gioiello.
Vabbè, basta che ci sono.
Basta che ci sono, poi chi rimette, rimette, va bene.
Sempre per vie legali, ovviamente, però se qualcuno investe nel tennis vuol dire che il tennis va bene. Poi il discorso di Federer, Nadal e Djokovic, veramente Federer adesso ha 34 anni, tutti pensiamo al giorno, che succede il giorno in cui Federer non giocherà più, che credo sia ancora molto lontano, come dice lui, è come gioca, tre del mondo. Però mi ricordo benissimo quando si parlava della, quando smise Agassi, quando smise Sampras, adesso che facciamo? Forse sarà un periodo cuscinetto.
E ci fu effettivamente, sì, con Kuerten, Hewitt, sì, Safin, sì, Kafelnikov.
Sì. Sì, effettivamente fu così, ma nessuno poteva prevedere che veniva fuori Federer. Io vedo dei ragazzi che crescono, due sono australiani, tra l'altro, Tomic e Kyrgios, che in prospettiva, quando matureranno, quando saranno più consapevoli di loro stessi, dei loro mezzi, anche della ricaduta d'immagine che ha ogni parola che dicono, ogni passo che fanno, saranno comunque rimpiazzati bene. Dimitrov mi piace moltissimo, Zverev che è tedesco, è importantissimo avere una nazione come la Germania, da tanti anni non è un campione, ma credo che ce l'avrà sicuramente con Zverev, Coric, mi sto dimenticando qualcuno, ci sono dei asiatici, cioè non solo Nishikori che è già numero 5 del mondo, che si porta dietro tutto il Giappone e tutta l'Asia, ma c'è anche questo Chung, questo coreano, quindi importantissimo. Quindi di nuovo il tennis ha giocatori a livello universale, quindi il tennis ha la sua forza e anche la universalità di questo sport, si producono giocatori in tutto il mondo e quindi si ha pubblico, tornei in tutto il mondo, e i circuiti ATP e WTA stanno crescendo anch'essi, che non sono degli slam, fanno parte degli slam. Però la classifica WTA, la classifica ATP vale per gli slam. Sì, forse una cosa che si dovrebbe fare è spiegare meglio tutte queste sigle, perché c'è la ITF, International Tennis Federation, che rappresenta le federazioni, c'è l'ATP che è l'organo governativo del tennis professionistico nel maschile, la WTA, Women Tennis Association, ATP Association Tennis Professionals. Molti ancora pensano che l'ATP sia il sindacato dei giocatori, ancora vedo questa parola sindacato, non è affatto così. Nel 1990, chi conosce la storia dell'ATP sa che la P di ATP prima era Players, adesso è Professionals. Perché? Perché sono entrati al 50% come assolutamente membri dell'ATP i tornei, i direttori dei tornei. Quindi l'ATP è formata al 50% da giocatori e al 50% da tornei. È vero che è come un po' mettere i sindacati e la Confindustria insieme, però molto meglio così rispetto a come era prima, in cui era 33%. C'era anche l'ITF, che invece è stata esclusa da questo controllo del tennis professionistico, è rimasta come detentrice della promozione delle Olimpiadi e della Coppa Davis, della Fed Cup, del circuito junior, del circuito cosiddetto dei futures, che è quello minore, il primo passo. Però insomma il cuore del tennis professionistico è l'ATP nel maschi e la WTA delle donne.
Tra l'altro questa, diciamo, convivenza tra tennisti e tornei comunque ha portato beneficio a entrambi, mi sembra, dal punto di vista sicuramente del ritorno economico, dell'immagine, della crescita del movimento. Non hai fatto riferimento agli italiani per quanto riguarda i giocatori del futuro. Chiaramente il presente non è affatto malvagio, con tre giocatori che comunque gravitano nelle prime 50 posizioni al mondo, addirittura ci sono 10 italiani nelle qualificazioni soltanto per quanto riguarda il maschile. Le donne, chiaramente c'è una generazione che va verso il tramonto, ma ha regalato dei successi che erano assolutamente imprevedibili anche soltanto fino a 5 anni fa, con due slam, Fed Cup, finali, slam e via dicendo. Ma il futuro com'è?
Beh, io sono un fanatico della storia, anche della storia recente, quindi per capire il futuro bisogna capire il passato. Parlando della generazione delle donne eccezionali italiane che hanno fatto veramente pagine e pagine di storia negli ultimi 5-10 anni, risale agli anni 90, quando io mi ricordo, quando Adriano Panatta era direttore tecnico della federazione, c'era Ariano, poi c'è Senatico. Le donne erano considerate un po' di meno, ma in quel caso forse è stato un bene, perché sono rimaste libere, no, di andare all'estero. Per esempio Flavia Pennetta è dall'estero da tempo immemorabile, in Spagna. Sara Errani è la stessa cosa, quando ha 12 anni credo che sia all'estero, viva all'estero, parla spagnolo. Sono orgogliose di essere italiane come passaporto, ma sono tennisticamente spagnole. Francesca Schiavone la seguo veramente da quando ha 18 anni e ha girato un po' anche lei in Argentina, ha avuto coach stranieri, eccetera. Quindi non per essere anti-italiano, ma proprio l'internazionalità del tennis ha permesso che questo potenziale enorme delle giocatrici, non dimentico Roberta Vinci che è rimasta sempre in Italia, ma ha trovato una situazione in Sicilia di coaching in cui si è un po' isolata, e ricordo parlava di smettere qualche anno fa, 5, 6, 7 anni fa, e poi ha trovato una situazione nuova e adesso abbiamo visto quello che ha fatto, che sta ancora facendo. Quindi il futuro dipende da quello che è stato il passato degli ultimi 5, 6, 7 anni, che è stato secondo me non all'altezza, soprattutto nel femminile si vede che non c'è futuro al momento. C'è Camilla Giorgi che è stata importata dall'estero, anche se è nata in Italia, sarà orgogliosa di essere italiana, ma sappiamo che non è certo cresciuta dappertutto, meno che in Italia. È come, non so, è difficile fare questo discorso, come Camoranesi, che è diventato campione del mondo con la maglia azzurra e parlava con l'accento argentino. Quindi è giusto o non è giusto? Se vediamo anche la Germania, campione del mondo di calcio, più della metà dei giocatori sono di origine non cresciuti in Germania. Il mondo cambia, quindi questa cosa della nazionalità, delle bandiere, è molto meno incisiva di prima. Quindi è un discorso che non c'è né meglio né peggio, né colpe né meriti. È semplicemente diverso da prima, però ecco, è difficile enfatizzare più di tanto la nazionalità. Ripeto, di nuovo, come c'è nel tennis, si deve fare tailor made, cioè su misura, si deve parlare di ognuno, di analizzare ognuno dei casi, la storia una per una, e non dire gli italiani, le italiane. Ognuno è un caso a parte. I meriti e le colpe di successo o non successo sono del giocatore, giocatrice e del suo team che l'ha allenato individualmente.
Tra l'altro il tennis, qua chiedo conferma a te, mi sembra uno dei pochi sport al mondo nel quale la passione per il singolo giocatore trascende anche quello per la sua appartenenza culturale. Ci sono tantissimi italiani che, se vanno al Foro Italico e c'è Federer e Seppi, non hanno nessun dubbio, ma non perché abbiano qualcosa contro Seppi o perché sia altoatesino, ma perché la passione per Federer è ben più forte rispetto all'attrazione per la maglia o per la bandiera. Parliamo anche un po' di quello che succede dietro le quinte. Tu sei membro del consiglio dell'ATP, li conosci uno per uno. Nel tennis non è facile per i fans effettivamente conoscere la vita dei giocatori, anche se con Twitter qualcosa in più trapela e qualche messaggio in più diretto viene scambiato tra i giocatori e gli appassionati. Ma come sono dietro le quinte? Roger Federer com'è dietro le quinte?
Ma guarda, io, credimi, lo ammiro più come persona che come giocatore di tennis, ti dico solo questo. Quindi come giocatore di tennis diciamo che ha fatto qualcosina di buono, ma anche Nadal, tu parli con loro, ti rendi subito conto che sono umanamente a un altro livello, come ti guardano, come parlano, come ragionano, a che velocità ragionano. Quindi è una ricchezza stargli vicino, parlarci, scambiarci qualche parola. Capisci che hanno delle esigenze diverse di comunicative, perché da quando si svegliano a quando vanno a dormire c'è qualcuno che vuole qualcosa da loro. Ma quando riesci a conoscerli da ragazzini e parli con loro, ti rendi conto del valore umano, lo spessore umano, l'alto profilo umano di questi ragazzi, di questi uomini. Adesso non sono più ragazzi, li ho conosciuti da ragazzi, adesso sono uomini.
E scusa se ti interrompo, secondo te in questo senso il tennis fa da palestra o è il tennis che filtra? Cioè sono gli uomini che diventano grandi tennisti, o è un ambiente così competitivo nel quale ognuno si deve assumere le proprie responsabilità che ti forgia sin da giovane?
Ma secondo me questa è la base del mio lavoro di educatore. Prima devi costruire l'uomo, le fondamenta si costruiscono a livello umano, su queste fondamenta si costruisce l'atleta. Questo è quello che penso sempre, parto sempre dalla parte culturale, dalla parte di motivazionale, dalla parte dell'interpretazione di cosa significa il tennis per te, quali sono gli obiettivi che vuoi, e come metti il tennis nella tua vita. Per come è strutturato il tennis, anche per il suo stesso punteggio, è molto demanding, è molto esigente, perché non c'è il limite di tempo, non c'è il pareggio. Quindi tu ogni volta è come partire per un viaggio, sai quando parti ma non sai quando arrivi. Quindi fino all'ultimo punto te lo devi andare a prendere. E non puoi fare melina, non puoi contare sul cronometro. Quindi questo è molto educativo, è molto duro. E non importa quanti coach, osteopati, psicologi, preparatori fisici, parenti, supporter hai, sempre te il lavoro devi fare di finire la partita, di fare il match point. Pochi momenti nella vita difficilmente paragonabili a qualunque altro momento di soddisfazione personale è quando vinci il match point. Quando sai che la partita è finita, anche se vinci 6-1-6-0, il match point c'è sempre queste farfalle nello stomaco, c'è sempre un qualcosa in più, che è veramente difficile trovare altre sensazioni nella vita, credo anche in altri sport, che ti diano questo sollievo di essere sopravvissuto, no? Di più che vincere e perdere, qui si tratta di sopravvivere o morire.
E così si giustifica anche qualche isterismo di troppo che si vede in campo, perché è inevitabile.
Assolutamente, è durissimo dal punto di vista. La gente non si rende conto in media di quanto è duro psicologicamente, anche se non c'è il contatto fisico. La struttura stessa del punteggio del tennis, io mi richiedo sempre chi si è messo lì a tavolino nell'Ottocento in Inghilterra veramente a studiare questo punteggio. 15, 30, vantaggio, c'è sempre due punti avanti, uno non basta, devi proprio schiacciarlo l'altro, capito? Se è vantaggio pari, prima devo fare il vantaggio mio e poi vinco il game, quindi devo proprio distanziare, non basta batterti di poco, ti devo schiacciare con due punti di distanza, sia nel game, sia nel set, sia nei tie break, sia nella partita, sia nei set. Questo è durissimo, ma è anche molto educativo. Un coach dovrebbe profondamente studiare l'essenza del punteggio del tennis, perché da lì parte tutto, anche poi le conseguenze a livello mentale, di comportamento, di self-talking, si chiamano abilità mentali, no? Cioè il goal setting, il self-talking, il body language, tutte abilità mentali che vanno allenate, così come alleni il dritto, il rovescio, vai in palestra, vai a correre, eccetera.
E che cosa pensi delle sperimentazioni che sono in corso, in attuazione, particolarmente qua in Australia, perché si pensa che in futuro il tennis dovrà essere uno sport più televisivo, più breve, quindi si sta sperimentando il fast four, quindi non si arriva a 6, si arriva a 4, con il tie break sul 3 pari, senza i vantaggi, quindi basta un unico punto una volta arrivati all'eventuale 40 pari, che non si chiamerebbe neanche più 40 pari. Insomma, che cosa pensi della sperimentazione da questo punto di vista nel tennis? Lo migliorerebbe, lo snaturerebbe o lo peggiorerebbe?
Anche questa è una domanda difficilissima, perché se penso al golf, ad esempio, tu giochi a golf e hai 10 regole diverse possibili per giocare a golf, no? Cioè, gioca a squadre, si conta solo il miglior colpo di quattro giocatori insieme che fanno squadra, e ti diverti sempre. Puoi fare i tornei in tutte le maniere. Poi c'è il golf classico, che è quello per cui si fanno i grandi tornei. Quindi si va in un territorio pericoloso, perché non c'è dubbio che la tradizione, avere più o meno le stesse regole da 100 anni e passa nel tennis, sia una forza del tennis. Però, come ho detto prima, i tempi cambiano, la televisione gioca sempre un ruolo più fondamentale. Io ho avuto l'occasione di fare il commentatore televisivo in diretta, in chiaro, su Italia 1 in Italia, al Foro Italico, dal 2004 al 2007, quindi 4 anni, e mi rendevo conto, per esempio, del periodo della pioggia. Quindi penso che sempre di più, come qui a Melbourne, serviranno i tetti per chiudere se piove, perché non puoi dipendere televisivamente dal tempo meteorologico, è troppo un incubo per gli spot televisivi, le pubblicità, eccetera. E l'altra cosa che non si può controllare, come dicevo prima, è il tempo, quanto dura la partita. Quindi anche facendo a 4, eccetera, l'unica cosa che posso pensare è fare il tennis a tempo. L'unica cosa che ci avrebbe senso cambiare. Se gioca un'ora, chi sta davanti da un'ora, è ovvio che diventa un altro sport. Avrei molta paura. Gioco a tennis da quando ho 2 anni, praticamente, quindi sono abituato mentalmente a essere conservativo. Però capisco che ci sono delle esigenze. Queste cose, arrivare a 4, rischiano di confondere molto. Voglio confondere molto il pubblico, quindi io comunque arriverei a 6. L'unica cosa che posso pensare di cambiare, se proprio è una questione di sopravvivenza in televisione, ma deve essere proprio l'ultima spiaggia, cioè che o questo si muore come sport, e non è così, perché non è affatto così, perché il fascino è proprio questo, di non sapere quanto dura, no? C'è stato il famoso match di Isner e Mahut. Forse per questo fa tanta paura ai ragazzi il tennis, perché ti mette in contatto con qualcosa che l'essere umano non sa gestire, che è l'infinito. In teoria tu puoi fare una partita di tennis all'infinito. Una volta giocai con Camporese, primo turno di Wimbledon, con Omar, ricordo, grande giocatore, primi 20 del mondo, cioè l'età mia. Abbiamo fatto il militare insieme, il doppio insieme, stavamo sempre a casa uno dell'altro, la Serie A insieme. Giocavamo contro, diciamo, Omar, andiamo nella storia come gli stoppatori di Wimbledon. Facciamo un punto a testa, quindi dobbiamo aspettare il vincente, quello, uno sta in finale e noi stiamo ancora al primo turno, senza farci accorgere. Chiaramente scherzavamo, in effetti, abbiamo giocato al massimo. Poi lui era più forte di me, quindi non era sull'erba, perlomeno, e ha vinto lui, e poi giocò 5-7 con Stick, che poi vinse il torneo, quindi non l'abbiamo fatto, ma l'abbiamo detto scherzosamente, mentre lo dicevamo scherzando ci rendevamo conto che si può giocare all'infinito, in teoria. Questo è un messaggio pesantissimo, e che cozza completamente con le esigenze televisive, però è anche la sua bellezza. Quindi la risposta non lo so. Non lo so, penso che se proprio devi fare un cambiamento, si gioca 2 ore, si fa chi fa più punti, come a basket, come... diventa un altro sport, quindi insomma alla fine lasciamo così il tennis, che è meglio. ci ho messa tutta per cercare un cambiamento che ci abbia senso, ma non l'ho trovato dal primo punto di vista, e cerco di essere aperto verso il futuro, verso i giovani, non ci sono riuscito.
Claudio, concludiamo con un giochino.
Sì.
Ti faccio i nomi dei giocatori, tu mi trovi un aggettivo per ognuno di questi giocatori.
È duro.
Cominciamo con Roger Federer.
Immenso.
Rafa Nadal.
Il più profondo.
Djokovic
è il più perfezionista, quello che non si ferma mai per cercare la perfezione, sapendo che la perfezione non esiste, ma lui la cerca lo stesso.
Andy Murray
mi ricorda un vulcano che sta sempre in eruzione.
E a proposito di vulcani in eruzione, Fabio Fognini.
Fognini, questo è un aggettivo per Fognini. Quello che mi piace di lui è l'imprevedibile, cioè l'imprevedibilità fatta persona, e questo è bellissimo. Cioè, tu non ti annoi mai, perché non sai proprio mai, tu qualunque cosa tu pensi, lui può fare tutto l'opposto, sia in un senso che nell'altro. Quindi questo è bello, perché rende Fabio interessante.
Fabio Fognini chiama un po' Nick Kyrgios.
Kyrgios è il richiamo della foresta, cioè la forza della natura che si vuole esprimere, che è compressa perché c'è troppa energia. no? C'è troppa energia e l'involucro è troppo piccolo, capito? Deve prima. Insomma, mi sembra qualcosa che è sproporzionato quanta energia c'ha rispetto alle regole, rispetto alle righe, la rete, campo, racchetta. Esagerato, ecco, esagerato.
Esagerato.
Nel senso buono. Nel senso
esagerato buono. Kyrgios. Sì. Stan Wawrinka.
Stan Wawrinka mi ricorda un cecchino, uno che è freddo. E quando c'è da uccidere lo fa professionalmente, freddamente, no? Ricorda quei film dove c'è il killer, no? Che si mette, gli hanno detto di ammazzare quello, lui l'ammazza.
Killer Stan, questo in campo, perché fuori mi sembra che invece sia uno si lasci parecchio andare.
No, ovviamente sono tutti ragazzi eccezionali, io dico quello che da spettatore, da appassionato mi evocano.
Sulle donne sei preparato? Tenniste, molto. Intendo.
Tenniste... sì, penso di sì. Ho fatto la metà della mia carriera, ho allenato il tennis femminile,
cominciando con Monica Seles e via dicendo. Allora, a proposito di campionissime, Serena Williams,
lei, come posso dire, gioca contro la storia sempre, anche lei un po' come Djokovic, no? Cerca del limite, sempre cerca sto limite sapendo che non lo troverà mai, però lei continua a cercarlo. La forza di reagire, anche la forza di reagire alle difficoltà, quello che ha passato nella sua vita tradotto in partite vinte, quindi portarlo a trovare gli equilibri giusti per vincere tutto quello che ha vinto, tanto di cappello, per carità.
Maria Sharapova, e non vale Algida, te lo dico subito.
Sharapova, no, secondo me c'è una discrepanza tra quello che lei trasmette in campo e quello che è lei come persona, perché mi sembra una ragazza dolcissima, cresciuta in maniera molto dura. E quando sta in campo sa che deve avere questa specie di barriera tra lei, di filtro tra lei e il pubblico, no? Quindi è sempre considerata algida perché le serve di essere algida, ma lei penso che sia molto generosa, molto simpatica, molto, molto in gamba, molto intelligente. Io la vedo così, quel pochissimo che l'ho vista un po' così qua e là nel player lounge, così mi sembra che sia tutta diversa rispetto ad algida, cioè molto in gamba, molto intelligente.
Una che sicuramente non passa per essere algida, Francesca Schiavone.
A Francesca mi piace tantissimo la passione e l'amore che ha per il tennis, è impressionante, la conosco veramente da 20 anni, nel più ho visto tantissime partite sue, sempre credendoci, sempre lottando, sempre andando avanti per la sua strada. Non mi può interessare di meno quello che pensano gli altri, lei va dritta, si allena, fa quello che pensa che sia meglio, personalità eccezionale.
Passionale, insomma.
Passionale.
E chi vince gli Australian Open, uomini e donne?
Ah, io non ci prendo veramente mai con i pronostici, ma se rischiato di essere noioso, no, Djokovic. Il mio problema quando si va su questi discorsi è che sono amico e per qualche motivo legato a persone o direttamente a loro o a persone a loro vicine. Per esempio Djokovic, sono cresciuto con Boris Becker nella mia età, quindi mi sembra che stia facendo un lavoro eccezionale, no? Non aspettato da tutti, pochi si aspettavano fosse così vincente come coach, invece lo sta facendo, quindi risultati che non si possono discutere. Quindi c'è tutto il team di Djokovic che mi piace, mi sta simpatico, che ammiro, che prendo sempre ad esempio per i miei giovani. Poi c'è Federer che ho visto da ragazzino, che Mirka giocava nel circuito, quindi la conosco anche prima che lei conoscesse Federer, quindi c'è un'amicizia e c'è tante persone vicino a loro, no? Conosco Peter Carter, un mio grande amico, che è stato il suo coach, primo coach, quello che veramente ha lanciato Federer, che purtroppo è morto in un incidente stradale tanti anni fa. Quindi tantissimo affetto a livello affettivo, sono legato a fare il Federer e il suo gruppo. Nadal, ho lavorato con Tony Nadal nel nostro gruppo dell'ATP che fa education, fa educazione dei coach, la GPTCA, certificata dall'ATP. È stato un grandissimo, per me un'esperienza incredibile stare con lui in campo e spiegare insieme il tennis ai giovani coach. E Rafa, quello che ha dato, l'ho commentato in televisione. Quindi è difficilissimo dire uno a discapito degli altri. Per quello che è stato dimostrato è ovvio che Djokovic sia il favorito. Tra le donne sarà il punto interrogativo di come bounce back, come si dice, quando, come ritornerà in gioco Serena dopo quello che è successo a New York con Roberta Vinci. E dipende ancora, secondo me, anche sempre da lei, se sta al massimo, nonostante tutto, ancora lei che decide se sta al massimo vince, se no perde lei non vincono le altre. Mi fa piacere che è tornata la Azarenka a grandi livelli, che è un bel personaggio, grande personalità anche lei. La Sharapova bisogna vedere come sta fisicamente. Un po' più aperto tra le donne, no? C'è la Halep, mi piace molto, la Dabaska mi piace molto, quindi ci sono tante ragazze che stanno crescendo, stanno molto in alto. C'è ancora da vedere Venus come si comporta. peccato veramente che non gioca più Flavia Pennetta, questo è un peccato enorme per noi. Vedremo Roberta Vinci, che ha giocato molto bene questi due tornei iniziali, se riuscirà ad andare avanti di nuovo. È interessante, comunque molto interessante. Fra i maschi Djokovic chiude un po' più il discorso, fra le donne è un po' più aperto.
Grazie Claudio.
Grazie a te, grazie a voi, un saluto a tutti.